Abbiamo il piacere di avere in collegamento il direttore Gianfranco Teotino. Direttore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti, ciao.
Buon pomeriggio. Allora, stavamo parlando un po' del tema, non dico degli equivoci, però dei nodi non risolti, non sciolti, no? Cioè, nel senso, il mercato è ancora lungo, per carità, però insomma in questa valutazione parziale si sono mosse le big, alcune di più, alcune meno, come il Milan. Però, diciamo, le volevo chiedere sulla Juventus, uno dei nodi, no? E dei nei della scorsa stagione era un po' la fascia sinistra, se vogliamo, bassa, i terzini, e per ora sono rimasti così. E sono arrivati tre giocatori importanti, uno per sostituire De Ligt e gli altri due per rinforzare ovviamente la zona fra centrocampo e attacco, però in questo momento, iniziasse domani il campionato, la Juve avrebbe solo Di Maria come esterno alto, perché Chiesa è fuori per infortunio, Morata non è rientrato, non è stata fatta l'operazione Kostic su Zaniolo, vedremo, no? E poi anche il Milan sta trattando De Ketelaere, però poi in realtà il vero nodo della scorsa stagione, tutti, più o meno tutti gli addetti ai lavori parlavano della fascia destra in attacco, che è rimasta per ora invariata. Che ne pensi?
Sì, penso che la situazione sia complicata, lo è per tutte le società italiane. Purtroppo la verità è che rispetto alla concorrenza europea in questo momento, cioè, sono rimasti solo gli occhi per piangere, nel senso che tutti possono comprare e spendere e i nostri club no, insomma, questo è il punto, lo si vede. Adesso sentivo la telefonata del tifoso del Milan che si lamentava della lunghezza interminabile della trattativa di Ketelaere, del fatto che per poco non si concluda. Io non so se quanto poco sia questo poco, non credo che si tratti solo di 1 milione, però è chiaro che il budget del Milan è un budget assolutamente limitato. Per quanto riguarda la Juventus, io non sono tra quelli che pensano che questo mercato per ora non possa essere definito positivo, insomma. Tra l'altro, purtroppo già è arrivato questo infortunio di Pogba, che devo dire non è che mi colga del tutto impreparato, perché Pogba nelle ultime 3 stagioni ha giocato poco più della metà delle partite. In campionato ha avuto 62 presenze su 114, cioè ha giocato molto meno di Dybala, per il quale è stato detto che è andato via non tanto per una questione di soldi, ma perché non dava garanzie fisiche adeguate, insomma.
No, è vero.
Ma purtroppo da 3 anni queste garanzie non le dà. Di Chiesa sappiamo che fino a gennaio, esatto, certamente non sarà fino al giro di ritorno non sarà recuperabile al 100%. Restano problemi sia sulla fascia sinistra che anche a centrocampo, e comunque la partenza di De Ligt, secondo me, se si assomma la partenza di Chiellini, indebolisce fortemente la difesa della Juventus. Per cui io, delle grandi, finora penso che la Juventus è quella che si trova in una situazione più di difficoltà.
Tra l'altro, mi sono dimenticato di aggiungere un'altra cosa a quelli che sono i nodi non sciolti della Juve, direttore, che è il regista. Cioè, alla fine, no? Tutto questo giro di mercato, siamo sempre lì, manca il vero regista in questa squadra.
Sì, io penso che nel calcio contemporaneo poi non sempre un regista classico sia necessario. Se tu hai un centrocampista in forma di gamba come Pogba, puoi anche pensare di giocare con un 4-2-3-1, sì, quindi sì, con due interni, e non necessariamente hai bisogno di un regista. Sì. Peraltro però vedo che Allegri ha cominciato le prime amichevoli di nuovo col 4-3-3, per cui da questo punto di vista la situazione cambia. Mi pare di aver capito che lì sta impiegando Locatelli, però abbiamo già visto che non è il suo ruolo ideale, per cui se si vuole giocare in un certo modo, certo, manca anche il regista, però se ne può fare a meno, diciamo. Ecco, sì, di un altro attaccante no, però.
No, è vero, è vero,
assolutamente. Non c'è più Morata, ma ci vuole un altro attaccante. Se si fa male Vlahovic, che succede?
Sì, ma ci vuole pure qualche attaccante esterno, perché se fai il 4-3-3, come diceva giustamente anche lei, in questo momento parti solo con Di Maria.
Sì, puoi adattare Quadrado, naturalmente, che ha già giocato in quel ruolo, però diciamo poi ti mancano i gol, insomma, no? Il problema della mancanza dei gol dei centrocampisti è stato poi il problema della Juventus degli ultimi anni.
No, è giusta considerazione anche quella sul centrocampo. Se sposto il vertice dall'altra parte, uso il trequartista, se invece uso il volante e devo avere un volante davanti alla difesa, quindi insomma vedremo. Tra l'altro, torno da Ivan Cardia. Ivan, su Leao ci sono novità? Perché poi si parla tanto di mercato in entrata, il Milan si sta concentrando giustamente su queste trattative, ma c'è un rinnovo che ha fatto parlare comunque, no?
Ma sì, novità concrete in questo momento no, nel senso che il Milan vuole rinnovare il contratto di Rafael Leao. Ad oggi, cioè a poco più di un mese dalla fine del mercato, non è arrivata nessuna offerta concreta, neanche lontana dalla clausola, ma particolarmente alta, che magari avrebbe anche potuto far vacillare i rossoneri, anche se il messaggio che era passato era quello di una richiesta della clausola risolutiva. Il rinnovo, sul rinnovo e sulle richieste del giocatore pesa comunque anche la vicenda che lo vede protagonista, diciamo, fuori dal campo, con insomma il risarcimento che dovrà in qualche modo versare. Poi su questo lavorano chiaramente gli avvocati del giocatore e lo seguono in qualche modo, anche se non il Milan non è parte di quel procedimento, anche in qualche modo illegale del Milan. Io penso che per i rinnovi, soprattutto per un rinnovo di questo tipo, magari fare le cose a bocce ferme, cioè una volta concluso il mercato, possa essere la soluzione più probabile.
Direttore, torno da lei perché paradossalmente mi leggo all'altra domanda, no? E le chiedo se è d'accordo. Cioè, paradossalmente l'Inter, che in questi ultimi giorni i tifosi sotto la sede per chiedere garanzie per Skriniar, non prende Dybala, non prende Bremer. Però in realtà, se parliamo dei nodi un pochino da sciogliere, dei vari equivoci della scorsa stagione, in realtà un po' li ha risolti, cioè nel senso che ha preso un vice Brozovic adeguato. È vero che ha perso Perisic, però insomma qualche esterno buono l'ha messo dentro in rosa. Ha un pochino potenziato quella che era la panchina in linea di massima. Quindi insomma da una parte c'è la delusione per i due mancati arrivi che erano stati prenotati, tra virgolette, però dall'altra, diciamo, qualche passo avanti rispetto a quelle che erano le criticità della scorsa stagione l'ha fatto.
Ma direi di sì, comunque è la squadra che diciamo che meno si è indebolita certamente rispetto, esatto, all'anno scorso, secondo me parte avanti, insomma. Tanto voglio dire che Dybala e Lukaku fossero alternativi lo si era capito fin dall'inizio, per cui era uno era l'altro, e probabilmente, considerate le caratteristiche degli altri attaccanti dell'Inter, forse è anche più funzionale Lukaku che non Dybala.
Inzaghi forse ha un problema in meno, scusi se la interrompo, dico magari Inzaghi forse sì, potrebbe pure avere un problema in meno rispetto a quello che poteva essere.
No, certo. Aslani per me è un giocatore potenzialmente fortissimo, quindi è un grande acquisto. Sì, si è un po' indebolita sulla fascia sinistra perché Perisic è sostanzialmente insostituibile, e Gosens sempre, a patto che anche lui si riprenda, insomma, dai problemi fisici che ormai da molti mesi lo stanno condizionando, però ha delle caratteristiche diverse, cioè Perisic è molto più centrocampista e Gosens è molto più difensore, insomma, diciamo, anche se è abituato anche alle proiezioni offensive giocando nella squadra di Gasperini, che però è una squadra molto più aggressiva dell'Inter, per cui ecco, gli manca un po' di quella tecnica e di quella visione di gioco che aveva Perisic, ha dell'aggressività in più, però l'Inter non è una squadra molto aggressiva come sue caratteristiche, per cui quella rimane un po' un'incognita. Però tutto sommato io penso che l'Inter in questo momento, a questo punto del mercato, parta un passo avanti a tutte le altre.
Sì, perché poi insomma non arriva Dybala, però dietro hai sempre Dzeko e Correa, quindi bene o male, tra l'altro, due giocatori, sì, sì, no, che hanno un ruolo specifico tra virgolette di panchinari, mentre con Dybala ci sarebbe stata poi la decisione, c'era già chi diceva Inzaghi deve cambiare modulo, poi Inzaghi lo sappiamo abbastanza integralista da questo punto di vista, sì. E intanto Ivan, invece torno da te, a proposito di Inter ti chiedo: uno, sta arrivando Acerbi? E poi Pinamonti e Dumfries. Su Dumfries insomma ci sono delle richieste del Chelsea, quantomeno l'Inter chiede circa 40 milioni e poi Pinamonti, la Salernitana, si parla di 20 milioni. Sono queste le due soluzioni per fare cassa rispetto al fatto che poi Skriniar non è andato via, insomma?
Non per forza, no. Su Acerbi intanto non è partito per il ritiro, cioè, una scelta per, diciamo, del giocatore condivisa col club, ma sostanzialmente perché è praticamente fuori dal progetto della Lazio. Sull'Inter ad oggi non ci sono cose concrete di cui parlare. Come idea, visto che insomma i nerazzurri hanno bisogno di un sesto difensore e Inzaghi comunque lo conosce benissimo il giocatore, insomma, ci sta che poi a un certo punto si possa sviluppare una cosa del genere, però se facciamo cronaca, al momento non si è ancora, non c'è stata nessuna chiacchierata,
okay, neanche, okay, okay.
In tal senso, poi come prospettiva ci può essere. Per quanto riguarda gli altri giocatori che mi hai menzionato, Dumfries piace al Chelsea, secondo me la richiesta dell'Inter è anche superiore a quella che dicevi tu, cioè anche vicino ai 50 milioni di euro. Vabbè. È uno dei giocatori dei quali si è parlato quando l'Inter e Chelsea hanno parlato, hanno lavorato per riportare in Italia Lukaku. Ad oggi nessuna trattativa particolarmente avanzata, però il fatto che ne abbiano parlato apre le porte a qualcosa del genere. Pinamonti alla Salernitana, dipende da Pinamonti, perché l'Inter e Granata hanno trovato un sostanziale accordo, che io sappia sono 15 milioni più bonus con una ricompra a favore dell'Inter, a prezzo abbastanza alto, dovrebbe essere sui 35 milioni di euro dal primo anno e poi addirittura a salire, un contratto quadriennale proposto al giocatore con uno stipendio vicino a quello che percepisce all'Inter, quindi la Salernitana ha messo sul piatto tutte le carte che ha a disposizione. Il ragazzo ad oggi non sembra per niente convinto di andare a Salerno, sinceramente. Ci sono stati anche nelle ultime ore dei contatti per provare a sbloccare questa situazione, lui aspetterebbe altre offerte, l'Atalanta con cui pure ha parlato, ma che poi non è stata una situazione particolarmente che ha avuto particolari sviluppi, il Sassuolo che ad oggi è più un'idea che una trattativa vera e propria. Insomma, l'Inter per certi versi preferirebbe la Salernitana, perché gli va dal club la formula che Marotta e Osimio vogliono,
sì, quindi, sì, insomma, certo,
risolverebbe quella questione.
Assolutamente. Direttore, prima di salutarla e di ringraziarla per la disponibilità, due domande. Una, riprendo il discorso della regista della Juventus, se forse, ecco, sarebbe il caso una volta tanto di puntare sui giovani, visto che Fagioli, insomma, le ossa se le è fatte, ha fatto pure bene e insomma ha contribuito anche alla promozione della Cremonese, oppure Miretti, insomma un giovane che magari è in casa. L'altra, visto che ha parlato bene del mercato dell'Inter, se sul podio chi metterebbe, ecco, sul podio finora del mercato, perché per esempio Monza e Fiorentina sono due squadre che insomma stanno attirando parecchio, insomma, i complimenti degli addetti ai lavori.
Sì, aggiungerei la Roma.
Okay.
Insomma, la Roma con Dybala ha fatto un colpo importante, cioè la Roma ha un upgrade vero rispetto alla scorsa stagione.
Sì.
Anche gli altri acquisti fatti, anche se non entusiasmanti, però rinforzano sicuramente la rosa. Poi un anno di più, poi la vittoria alla Conference a fine stagione ha dato ulteriore consapevolezza alla squadra, per cui credo che la Roma nella lotta Champions ci sarà. E poi certamente Monza e Fiorentina, il Monza ovviamente, la Fiorentina credo come anche ancora una mezzala per poter fare un ulteriore salto di qualità rispetto alla scorsa stagione, perché purtroppo in assenza di Castrovilli credo che un giocatore di gamba, di fresco eccetera, serva, ecco, possa servire. Quindi io in questo momento metterei Inter, Monza e Roma su un ipotetico podio, sapendo però che il mercato finisce a fine agosto, per cui c'è tanto tempo perché cose cambino.
È chiaro,
sul regista della Juve, cioè, il problema è capire quali sono le aspettative, quali sono gli obiettivi. Se la Juve vuole vincere subito, è chiaro che un giocatore di maggiore esperienza in un ruolo come quello, se si pensa di aver bisogno proprio di un regista, io credo che da questo punto di vista Paredes sarebbe un profilo qua alla Paredes, sarebbe la soluzione migliore. Poi i giovani possono crescere anche giocando in altri ruoli, insomma, se ce n'è la necessità e la possibilità.
Ok, direttore, grazie, è stato un piacere, ci risentiamo
grazie.
Presto, buona giornata.
Buona serata a tutti.